This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Get ready for the greatest roast of all time, the roast of Tom Brady, a Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for the Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo dei giochi Pokémon di seconda generazione, ovvero Pokémon Oro, Argento e Cristallo.
Ma prima di cominciare ci teniamo a ringraziare i supporter che questo mese hanno donato una birra a me e a Yuga direttamente su ko-fi.com/edvideogiochi. Trovate il link ovviamente se volete supportare il canale direttamente nella descrizione della puntata e ringraziamo quindi Groll, Lobby Frontali, Shiny, Tierra Tammala, Alessio Drall, Stefano Loserra, Femix, Kay the Pianist e i mecenate Rick, Coach, Telio, Ark e Vanak. Le stiamo dividendo nelle giornate le birre perché effettivamente se le beviamo tutte insieme ci ubriacate subito, ma chissà, magari diventa qualcosa di divertente e ci mettiamo a fare streaming di Twitch ubriachi come fanno tanti altri. No, noi vi portiamo contenuto qua sull'enciclopedia.
E non solo con il podcast ma anche su Instagram, che sta avendo molto riscontro la nostra nuova rubrica Rapid Fire, dove ogni giorno facciamo una piccola reel di un gioco conosciuto o meno, dove lo recensiamo e vi diamo giusto un assaggio da invogliarvi a provarlo e a riscoprire ogni giorno.
Se volete venire a trovarci fisicamente ci troverete il 26 giugno al Nerd Show di Bologna, saremo nell'area dei gamer, ospiti di Bologna Nerd. I nostri amici ci hanno concesso lo spazio, se no ci vedrete in giro in fiera. Abbiamo anche delle sorprese e dei regali da darvi di persona, quindi venite a trovarci. E ringraziamo anche Spettro che ci dà una mano con le segnalazioni degli indie. Sempre più grande, sempre più folta questa enciclopedia che stiamo scrivendo a più mani e a più voci soprattutto. Cosa che potete fare anche voi, perché se ci mandate una recensione la possiamo inserire nei Rapid Fire. Coach è diventato un po' il simbolo di quelli che ci mandano recensioni, ma non solo, ce ne sono tante altre che stanno arrivando e siamo molto contenti.
E a proposito di voci che ci aiutano a scrivere pagine nuove dell'enciclopedia dei videogiochi, c'è qui con noi Alessia. Sia benvenuta a scrivere questa pagina dell'enciclopedia, benvenuta.
Ciao, oddio, addirittura scrivere una pagina dell'enciclopedia mi fa sentire importante, vi ringrazio e sono contentissima di essere di nuovo qui con voi dopo la vostra live su Twitch, quindi grazie di avermi richiamata.
E grazie a te, in questo caso sei in qualità di esperto, quindi ti faccio ancora più arrossire in questo momento perché è particolare la situazione che andiamo a sviscerare un po' oggi. I giochi Pokémon di seconda generazione sono famosi per tante cose, ma una di quelle molto particolari è che c'è un cambio netto di setting, chiamiamolo così, dalla regione del Kanto, dove c'è molto più di Tokyo e dintorni. Qua si va molto più sullo storico, e tu, essendo appassionata di Giappone, hai un bel po' di cose da dire sui retroscena e sulle citazioni.
Sì, beh, sono, così giusto per dare un mio background, laureata in lingua giapponese a Ca' Foscari, Venezia, quindi sì, effettivamente ho studiato diverse cose del Giappone che non riguardano solo la lingua, che comunque diciamo anche il mezzo con cui accedere più facilmente a determinate cose, come comunque la cultura, che poi appunto penso vi darò qua e là durante questa puntata qualche nozione a riguardo, proprio perché, come dici bene, anche Johto, visto che abbiamo deciso che si pronuncia così nella maniera corretta invece del doppiaggio italiano, ecco, anche Johto come Kanto è influenzata sì dall'ispirazione presa di un'altra regione del Giappone. Il Kanto è effettivamente una regione giapponese, come hai detto, appunto dove si trova Tokyo, e invece Johto si basa principalmente sul Kansai più altre piccole zone dalla parte opposta in pratica del Kanto, quindi diciamo verso ovest. Abbiamo quindi ispirazioni per quanto riguarda le città di Kyoto, Nara, Osaka, quindi giusto per dare un primo sguardo, ecco, alla nuova regione che andiamo a esplorare oggi.
Sì, a proposito di Johto e della pronuncia, ci sono tante differenze tra una cosa e l'altra. Colgo anche l'occasione, visto che abbiamo parlato di Johto, di rispondere a un messaggio vocale che ci ha mandato Growl, che sentirete adesso.
Allora, ragazzi, sono Growl del gruppo Telegram. Ho ascoltato tra ieri e oggi gli episodi 119 e 120 che sono su Bubble Bobble e Rainbow Island, come vi ho scritto. Lo so che sono un pibale, ma non ho capito per quale motivo voi, ma non solo voi, un sacco di gente dice sempre Bubble Bubble. Ma perché? Cioè, sono i giapponesi che lo chiamano così o è solo un'abitudine? Perché giustamente dite che i protagonisti si chiamano Bub e Bob, e poi però il gioco ripetutamente, ogni volta vi assicuro è una pugnalata al cuore per me, lo chiamate Bubble Bubble e non capisco sinceramente perché. Per il resto, complimenti, vi seguo sempre, ormai sono quasi in pari. Un abbraccio.
E questo messaggio ha a che fare con le pronunce. Noi ogni tanto le sbagliamo e siamo molto consci del fatto che le sbagliamo, perché a volte sono dei nostri ricordi, quindi ce li ricordiamo così. È tanto che riusciamo a dire Monkey Island e non lo diciamo Monkey Island, come lo dicevamo noi da piccoli. ne abbiamo parlato anche in Rainbow Island, a proposito di altri giochi che abbiamo fatto. In quel caso era Bubble Bubble, che effettivamente c'ha una pronuncia leggermente diversa. Effettivamente, se ci capita, insomma, di sbagliare, anzi segnalatecelo, perché il bello dell'enciclopedia dei videogiochi è che noi non siamo dei professori che diciamo ah il videogioco è questo, ma vi diciamo semplicemente il nostro punto di vista, e il bello dell'enciclopedia è che potete dirci e prenderci in giro e correggerci, e noi inseriamo queste correzioni in puntata, perché non siamo perfetti, anzi è il bello del fare una community insieme.
Sono d'accordo.
E quindi armiamoci di Pokéball, di Pokédex e Pokégear, e prepariamoci all'avventura ascoltando una traccia della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco o i giochi di oggi sono Pokémon Oro, Argento e Cristallo, usciti inizialmente nel 1999, sviluppati da Game Freak e pubblicati da Nintendo per Game Boy e Game Boy Color, come spiegheremo anche in questa parte, ed è un genere a sé, sarebbe un JRPG, ma che, già come avevamo parlato nell'episodio precedente della prima generazione, ha creato un genere, quello del Monster Catch. E proprio dall'anno di uscita volevo già dire una cosa interessante, perché i giochi di Oro, Argento e Cristallo della seconda generazione erano previsti subito dopo l'uscita di Pokémon Rosso e Pokémon Blu, a seguito del successo immediato che hanno avuto questi giochi. Però è stato slittato di un paio d'anni, quindi nel 1999, per dare spazio alla versione giallo, che era un upgrade delle versioni rosso e blu, o verde nella versione giapponese, per sfruttare al meglio anche il Game Boy Color che era uscito proprio in quegli anni. E si può vedere già dal punto di vista grafico il cambiamento radicale. La grafica è quella, però l'introduzione di colori differenti ha aggiunto molto molto a questo gioco.
Io infatti avevo proprio Pokémon giallo come primo gioco di Pokémon proprio, e ci ho messo un po' nel corso degli anni, crescendo, l'ho capito, appunto, a capire che in realtà fosse, come dire, appunto una versione migliorata di rosso e blu. E tra l'altro mi aveva sorpreso un sacco scoprire che in realtà esisteva un verde, che però quindi in Italia non mi pare, ditemi voi, non sia mai arrivato.
No, non è arrivato mai da noi la versione verde, effettivamente, è solo un'esclusiva giapponese.
E sapete come mai, cioè, è rimasta un'esclusiva giapponese? È una questione proprio solo di, non so, acquisto dei diritti, qualcosa del genere, o...
No, proprio perché dal verde, diciamo, era una specie di beta per il Giappone, e poi quando sono usciti rosso e successivamente blu, poi nella versione giapponese, invece in Europa sono usciti insieme, è stato, insomma, la versione internazionale. Poi yellow, giallo l'ha reso ancora più popolare, perché era una specie di tie-in con quello
con Pikachu,
che è l'anime, e quindi l'ha reso super popolare. La cosa che mi piace molto di Oro e Argento è che non l'hanno fatto uscire immediatamente, ci hanno messo un bel po' di tempo a correggere, perché rispetto a quello che succede con la prima generazione, i primi giochi avevano tantissimi bug, ma non perché era fatto male il gioco, perché era difficile far stare così tante cose in una cartuccia Game Boy semplice. Ci sono tutta una serie di compressioni dei vari suoni, delle varie grafiche. La compressione della grafica è quella che poi ha generato per sbaglio il Missigno, il Pokémon misterioso glitchato,
è vero,
e tante altre. In Oro si cerca di prendere tutte queste bug, correggerli e aggiungere del materiale in una maniera molto interessante, oltre al fatto che appunto la versione Game Boy Color ha aiutato tantissimo a dare più vita ai vari Pokémon, che cominciano a diventare molto più simili a quelli del cartone e via discorrendo. I tre giochi appunto sono Oro e Argento, che escono contemporaneamente, mentre successivamente uscirà Cristallo, che è una specie di Definitive Edition delle due versioni precedenti, che aggiunge anche qualche chicca in più, e si vede proprio come ci sia questo continuo evolversi della serie in una maniera molto bella, che poi aprirà la strada a quelli che sono i giochi di terza generazione, che vedremo in un'altra puntata.
La differenza che c'è sempre tra i due titoli che inizialmente escono per ogni generazione, come era successo per i titoli precedenti, è la possibilità di catturare dei Pokémon in maniera differente da gioco a gioco, da versione diversa. Infatti non sarà possibile, anche in questo caso, completare l'elenco del Pokédex con tutti i Pokémon se non si avranno scambiati i Pokémon necessari con un'altra partita, un'altra cartuccia. Quindi sempre il concetto di condivisione e scambi tra più giocatori, quindi una certa comunità che grazie proprio a questo si è espansa sempre di più nella nuova generazione. È stato fatto anche un lavoro dal punto di vista grafico per differenziare le due versioni, perché i Pokémon hanno degli sprite differenti, non avremmo lo stesso design da un gioco all'altro, per rendere ancora più unici questi Pokémon, oltre i Pokémon leggendari che fanno parte della copertina di uno e dell'altra versione.
Questa cosa della condivisione con gli scambi, che poi una volta si usava il cavetto mi fa pensare un po' ai tempi andati. Questa cosa è molto giapponese già di suo, oserei dire, perché comunque anche solo per quanto riguarda momenti di convivialità, il Giappone in questo senso, almeno a mio parere, si avvicina molto ad esempio all'Italia, nonostante i paesi si dicano che siano un sacco diversi. Il Giappone è così lontano, una cultura così diversa dalla nostra, in realtà ci sono alcuni punti in comune, secondo me, proprio questo senso di comunità, almeno anche qui dal punto di vista ludico mi sembra che rispecchi effettivamente la società giapponese, che comunque pensa effettivamente proprio alla collettività in primis, no? E effettivamente anche solo il mettersi a scambiare i Pokémon, per me che poi sono una molto possessiva, l'idea di mettermi comunque a scambiare i Pokémon con qualcuno perché è così completo il Pokédex, ma allo stesso tempo aiuto qualcun altro. È molto bella e secondo me appunto rispecchia comunque la società giapponese, dove in qualche modo ci si cerca di aiutare, anche solo, non so, perdi qualcosa e sai che lo ritroverai da qualche parte, da parte quindi anche di sconosciuti proprio, no? Avvengono queste cose, in effetti anche con lo sviluppo dei giochi e quindi adesso comunque con connessione a internet, cioè si poteva iniziare, non mi ricordo più da quale generazione, ditemi voi, a proprio ricevere i Pokémon in scambio, ma tipo da un altro paese in pratica.
Credo dalla prossima. Qua ci sono ancora delle piccole limitazioni, perché appunto internet non è ancora diffuso, siamo a fine degli anni 90.
Sì, no, in questo caso no.
C'è qualcosa che è molto 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 particolare che riguarda Celebi, che è uno dei Pokémon più difficili da ottenere, ma in quel caso anche il nome stesso Celebi ricorda Cellular, perché appunto veniva fatto tramite telefonino e solo in Giappone, quindi era una roba super difficile da ottenere, e la maggior parte delle persone che aveva Celebi, e io mi ricordo di gente italiana che aveva Celebi, ovviamente l'aveva tenuto cittando o facendoselo scambiare da qualcuno che aveva usato degli stratagemmi, ecco, per craccare la cartuccia del gioco. La cosa interessante che dici tu è la prosecuzione di quello che è l'idea originale di Satoshi Tajiri, cioè quella di fare un gioco che metta al contempo due anime di lui come game designer. Una, quella di collezionismo, collezionare insetti, lui lo faceva e quindi vuole portarlo su un videogioco, anche se, e questa è una parte di gameplay che viene risolta in una maniera interessante, ma la approfondiamo tra poco, gli insetti nella primissima generazione fanno tutti schifo, decisamente, mentre qua comincia a esserci qualcosina di interessante. L'altra è quella della condivisione, quindi il fatto che due amici, uno si compra oro e uno si compra argento, e ci si può scambiare le cose tra di loro, che effettivamente è un grande stratagemma di Game Freak, poi per mettere sul mercato lo stesso identico gioco tre volte, o comunque con piccole variazioni, piccole aggiunte, ma a prezzo pieno tutti quanti. Infatti quando è uscito Cristallo c'è sempre stato una parte di quelli che compravano i giochi che dicevano: oh no, devo prenderlo perché è collezionismo. Però effettivamente è un titolo riveduto e corretto, che ha delle aggiunte limitate ma secondo me molto molto interessanti. Una di queste aggiunte, la cito, è il fatto che per la prima volta in Cristallo puoi utilizzare una donna, puoi utilizzare una ragazza, ti viene richiesto appunto il sesso all'inizio del gioco, ed è un'ottima aggiunta che doveva esserci anche prima, però l'hanno potuta mettere solo qui, con l'introduzione di uno di quei personaggi, chiamiamoli nella versione canonica perché hanno questi nomi che ti puoi scegliere, il personaggio di Oro è il protagonista di Oro e di Argento di solito come nome, mentre in Cristallo c'è questa ragazza che viene aggiunta che appunto si chiama Chris.
Oltre al sesso dei protagonisti, una cosa molto particolare che è stata introdotta da questo gioco e che è parte integrante di un nuovo sistema, una nuova meccanica dei giochi di seconda generazione, è anche il sesso dei Pokémon stessi. Nelle battaglie o comunque nei menu dove potremo selezionare e vedere le loro statistiche, ci sarà anche l'iconcina con il simbolo del maschio o della femmina per capire che tipologie di Pokémon. Fondamentale questa meccanica perché viene incorporata la possibilità di allevare i Pokémon. C'è questa fattoria dove possiamo consegnare due Pokémon di sesso opposto e creare delle versioni mini, delle uova che si schiuderanno con delle versioni alternative di determinate Pokémon e di alcuni nuovi che sono stati aggiunti ovviamente nella seconda generazione, perché non possiamo parlare di seconda generazione senza dire che ci sono tantissimi nuovi Pokémon, 100 nuovi Pokémon, raggiungiamo 251 Pokémon totali, e con questo, al di là di andarli a catturare, alcuni possiamo ottenerli solo in questa maniera.
Quello che questo gioco fa in termini di gameplay è prendere quello che è successo con Rosso, Blu e Giallo e migliorarlo. Una cosa che è venuta fuori appunto dai giochi di prima generazione è che il tipo psico era nettamente più forte di tutti quanti gli altri, un po' per alcuni bug, un po' per problemi proprio nella programmazione. Il primo che è stato risolto è il fatto che lo status speciale, che era unico, viene diviso in attacco e difesa speciale. In questa maniera alcuni Pokémon più forti, come Alakazam per citarne uno, diventa molto forte in attacco speciale ma molto debole in difesa speciale, quindi un po' un bilanciamento da questo punto di vista. L'altro bilanciamento sono l'aggiunta dei due tipi, che sono buio e acciaio, entrambi con delle protezioni diciamo dal tipo psico, e vanno a ribilanciare il sistema dei tipi diversi di Pokémon. Cosa interessante, perché poi ci sono Pokémon in cui ci sono due tipi contemporaneamente, uno si può costruire la squadra che vuole e non quella più forte per forza. Infatti il gioco spinge tanto sul costruirti la tua squadra, che non deve essere per forza la più forte ma quella a cui sei più legato.
Sì, è un senso di bilanciamento che nei tempi moderni abbiamo con le patch, gli aggiornamenti o i DLC che sistemano alcuni problemi di bilanciamento, soprattutto mi viene l'esempio dei fighting game. In questo caso bisogna aspettare il gioco successivo per prendere tutto il feedback, anche negativo, dai giochi precedenti, migliorarli e avere sempre un prodotto migliore. E per questo un'altra aggiunta che è stata fatta, un'altra modifica che è stata fatta rispetto alla prima generazione è anche lo zaino. Prima erano tutti gli oggetti messi alla rinfusa senza la possibilità di ordinarli in maniera corretta. In questo caso lo zaino ha i suoi scomparti particolari, quindi ogni tipo di equipaggiamento differente che andremo a raccogliere, comprare o vincere verrà messo automaticamente nello scomparto adibito. Quindi entrando nello zaino avremo già tutto bello ordinato. Devo dire che semplifica molto la ricerca di molti oggetti che vengono usati particolarmente in questo gioco.
E non solo, un'altra aggiunta che è proprio di qualità della vita è il fatto che c'è finalmente una barra dell'esperienza, perché prima ricevevi un numero, non sapevi mai quando livellava il tuo Pokémon. È proprio un esercizio di dopamina, perché quando vedi quella barretta che sale fino al livello che viene fatto è molto soddisfacente. Soddisfacente come ci sono tante piccole chicche, ad esempio mi vengono in mente gli shiny che vengono introdotti qui, i Pokémon cromatici, con il fatto che viene appunto sfruttato il Game Boy Color. Nella versione base non c'era questa cosa e vengono chiamati shiny proprio perché nella versione di questo gioco per Game Boy normale, quando arriva uno shiny lo vedi perché c'è questo brilluccicare proprio prima di combatterlo. Molto bello, perché poi uno di questi è inserito proprio nella storia, il Gyarados rosso, che se non mi ricordo male c'è anche nel cartone animato, questo personaggio qui, questo Pokémon strano e diverso dal solito. Però è un'ottima aggiunta che contribuisce a quel discorso di soddisfare il giocatore, dare un modo nuovo di vedere il gioco, dargli una rigiocabilità pressoché infinita, perché pensate che per uno shiny ci sono una possibilità su 8000 e passa, quindi veramente molto difficile riuscire a trovarlo, e addirittura ha generato una specie di mercato nero di scambi, e questo è il lato negativo o abbastanza grigio, ecco, degli scambi. Giustamente Alessia prima diceva è bello scambiare con gli amichetti eccetera, ma c'è gente che vendeva gli shiny perché li aveva trovati e quindi c'era un po' di mercato nero di sottofondo.
Credo che sia tipico di parecchi giochi di questo genere, o
sì,
no,
sì, è una cosa che irrimediabilmente va ad accadere, però è bello potersi godere il gioco anche. Ho trovato lo shiny, è diventato il mio shiny, capito? C'è un lato un po' più romantico e un lato è molto capitalista anche da un'altra parte, se vuoi vederla.
Il lato che c'è nel gioco di carte collezionabili, come può essere Magic, e anche lo stesso gioco di carte di Pokémon, dove ci sono le creature, quelle foil rarissime della prima edizione, che acquistano un valore altissimo, e lì si vendono come in questo caso. Il fatto di avere comunque un gioco, un videogioco da esplorare, mitiga un po' questo bisogno, secondo me, di guadagnarci. Ovviamente, essendoci la possibilità, come detto, è successo. Io mi ricollego allo sfruttamento del nuovo hardware del Game Boy Color e quello che può fare, perché sono introdotti i Pokémon cromatici, ma un'altra dimostrazione, secondo me, dove il Game Boy Color mostra proprio i muscoli, l'abbiamo con l'introduzione dell'orologio di sistema, ovvero l'orologio di gioco. All'inizio ci verrà chiesto il sesso del protagonista e il nome, ma ci verrà anche chiesto nelle prime fasi iniziali anche che giorno e che ora è, in modo da definire l'orario di gioco, il setting del gioco, e il Game Boy Color permette di vedere il ciclo giorno-notte. Se noi ovviamente mettiamo un orario giornaliero avremo la grafica normale, quella da giorno, ma se saremo negli orari notturni il Game Boy Color ci fa vedere che è notte. Quindi questa piccola, parlandone adesso, questa piccola modifica, questa piccola aggiunta che davvero non sembra niente di che, in quel momento lì era rivoluzionario per la piccola console Nintendo. Ma l'orologio non è solo utile per questo, perché non è solo una dimostrazione di potenza della grafica del Game Boy Color, ma è fondamentale per alcune meccaniche nel gioco, proprio della storia, perché alcuni eventi, alcuni Pokémon e anche alcuni tipi di possibilità di allevare, di creare nuovi Pokémon, nuove uova, potranno avvenire in determinati giorni della settimana a determinati orari. E parlando con i vari personaggi e proseguendo con la storia, avremo tutti questi piccoli indizi per ampliare ancora di più la strategia e il nostro gestire tutti questi Pokémon.
I giochi Pokémon di seconda generazione dimostrano anche di aver imparato da Pokémon Giallo, perché ad esempio la meccanica dell'affetto è una meccanica che viene reintrodotta qui nel Pokémon Giallo. Appunto era l'affetto verso Pikachu, cioè come si comportava nei nostri confronti. Qui ce l'abbiamo e a volte diventa proprio meccanica di di gioco, perché alcune evoluzioni sono determinate dall'affetto. E c'è una cosa a livello di storia molto molto interessante, mi va di citarla adesso, poi analizzeremo un po' la storia. Il rivale di questo titolo, che si chiama Argento nella versione canonica, ma poi puoi dargli il nome che vuoi, è un ragazzo che, a differenza di Blue, che sarebbe il rivale dei giochi di prima generazione, è molto meno legato al protagonista. Non è un rivale nel vero senso della parola, ma è proprio un ladro. Il suo starter lo ruba dal professor Helm, che è il professore di questo gioco. Durante tutta quanta la vicenda, quando lo incontriamo, è sempre lì a sottolineare il fatto che deve avere i Pokémon più forti e che prende in giro chi è più debole. Ecco, è molto più stereotipato come cattivo da quel punto di vista, e solo alla fine del gioco riuscirà a capire che i Pokémon vanno anche apprezzati, e sarà uno dei suoi Pokémon che evolverà proprio grazie alla meccanica dell'affetto, che secondo me è un momento toccante, ma sottolinea anche il percorso che fa questo personaggio in tutto il gioco, nonostante non sia proprio sviscerato. Però nel finale, proprio post game, in fondo c'è questo piccolo cambiamento che ho trovato molto interessante. È una ventata d'aria fresca rispetto a proprio ricopiare quello che è successo nei giochi di prima generazione.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffeate. Chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì!
At IKEA, your dream home is a blue bag away. No matter the size of your space or budget, we've got everything you need to turn your dreams into reality. And now with new lower prices on hundreds of our most popular products, bringing the dream home is even easier. Like the gray Strandom wing chair. Was $369, now $299. And the IKEA Plus 365 9-piece cookware set was $129.99, now $89.99. And hundreds more. Shop new lower prices at ikea-usa.com today.
La nostra storia inizia con una specie di cliché, se vogliamo, dei JRPG, ovvero il nostro protagonista che in sogno incontra il Dottor Oak, il dottore del primo gioco, che ci chiede le informazioni iniziali e ci dà appuntamento a un futuro prossimo. Noi ci sveglieremo nella nostra stanza, come già citati i giochi di Zelda e anche i giochi di prima generazione. Andremo a parlare subito con nostra madre, che ci chiederà l'ora, e quindi viene introdotto subito l'orario che abbiamo citato prima, e ci dice che il professor Helm, il professore di questa regione, ha chiesto di vederci, e inizialmente abbiamo la possibilità di esplorare la nostra piccola cittadina, parlare con i vari personaggi non giocanti e farci un'idea dell'ambiente in cui siamo. Ovviamente la grafica è molto ripresa da giochi precedenti, quindi chi ha già familiarità con il gioco, che in teoria è la maggior parte delle persone che hanno preso inizialmente questo gioco, non è così difficile riprendere mano con questo secondo gioco. Arriviamo da Dottor Helm, che ci dà il nostro primo compito e, come succedeva nel primo gioco, ci mette a disposizione le prime tre Pokéball per scegliere il nostro Pokémon iniziale, che anche in questo caso sono divisi per categoria, per elemento, fuoco, acqua e foglia, ma non saranno quelli della prima generazione, che in questo caso non possono essere ottenuti normalmente, ma vengono introdotti i primi tre della nuova generazione. Le informazioni che ci vengono date sono molto veloci anche come sequenza, perché il nostro passaggio dal svegliarci dal sogno, interagire con nostra madre, andare dal dottore e incontrare anche già il nostro rivale, che starà già spiando fuori fuori dal laboratorio e ci spinge via malamente parlando di Pokémon. E anzi, quando avremo preso il nostro, lui ci dirà anche: ah, hai preso un Pokémon e io sarò più forte. Quindi abbiamo già queste spunti di trama in brevissimo tempo. Ovviamente non stiamo parlando di trame shakespeariane, però questo gioco va subito al dunque. Questo è il Pokémon, quella è la missione, vai.
A proposito degli starter, è un precedente che viene settato grazie a questo gioco, perché è un ritorno, un buonissimo ritorno dalla prima generazione, e i tre Pokémon saranno poi ripresi in ogni generazione con tre stile sempre diverse: il Pokémon verde, il Pokémon rosso e il Pokémon blu, ovviamente con i tre elementi. Bellissimo secondo me come partenza, e hai sempre quel senso di familiarità quando giochi un nuovo gioco di Pokémon. Poi c'è un discorso di creatività che si alza e si abbassa nel corso del tempo, ma credo sia abbastanza normale questa cosa. Però rispetto a quello che è il mondo come si presenta, Borgo Foglianova, che è il primo paese da cui partiamo, è proprio un villaggio che assomiglia molto a Pallet Town, al villaggio iniziale insomma del gioco. Quando noi cominceremo ad andare in giro, esploreremo questo mondo di Johto, composto da 8 capi palestra anche qui, molto specializzati in diverse città, ciascuna con però sempre trovato qualcosa di molto particolare, perché sono specializzati i capi palestra, ma in un certo senso sono specializzate anche le città, mi hanno dato molta differenza. Forse è colpa del fatto, o merito del Game Boy Color, il fatto che sono molto più caratterizzate proprio anche di toni, però l'ho sempre trovato interessante.
Infatti secondo me è proprio perché la regione di Johto è ispirata al Giappone, probabilmente come dicevi tu Johto è un pochino più rurale, ha un'area molto meno tecnologica in un certo senso rispetto a Kanto, che giustamente, avendo Tokyo principalmente come ispirazione, è una cosa coerente. E quindi forse anche il fatto che appunto si vedono degli ambienti molto più naturali, dove comunque poi si sposa bene il lato più tecnologico, perché comunque un po' rimane, secondo me è questo che ha contribuito un pochino alla grafica, al colore, a renderla un po' diversa, ecco, da Kanto. Poi vabbè, giustamente c'erano i limiti del Game Boy Color ancora, ma penso che sia per questo. Poi un pochino aiuta anche solo l'identificazione, anche già per rosso e blu, anche in Johto, delle città che praticamente assumono dei nomi legati ai colori. Se ci pensate, da noi sono comunque chiamate così: Violapoli, Amarantopoli e Banopoli, richiamano tutte un po' questi colori, non è proprio tipo nero, bianco, rosso eccetera, però sono un po' più evocativi. Quindi Ebanopoli comunque ci fa un po' intuire, volendo, no, il colore ebano, quindi qualcosa di un po' più, diciamo, scuro. E in effetti Ebanopoli è un borgo montano, no, sta fra le rocce. E tra l'altro butto lì qualche dettaglio riguardo la sua ispirazione nel mondo reale. Ebanopoli in particolare è carina perché è ispirata a un villaggio molto conosciuto, perché fa parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, ovvero Shirakawa-go. Shirakawa-go è proprio chiamato così perché significa regione nascosta, e in effetti se ci pensate Banopoli comunque, stando in mezzo alle montagne, diciamo che più o meno rimane coperta, no? E anche Shirakawa-go ha queste casette come vengono messe su Banopoli, che hanno questo tetto di paglia. A Shirakawa-go sono proprio, diciamo, un po' il simbolo, perché hanno questo tetto molto spiovente, e servivano oltre che per abitazione anche per fare opere artigianali. E quindi ad esempio mi viene anche in mente che nelle case, al piano terra diciamo, veniva prodotto ad esempio il nitrato di potassio, che è l'elemento base della polvere da sparo, per chi non lo sapesse. E lo trovo un po' appropriato, anche perché se non sbaglio sempre Banopoli è, diciamo, la città dove c'è la capopalestra di tipo drago, non lo so, si sposa anche bene in questo senso. Secondo me la polvere da sparo, qualcosa di impattante, no? se penso a uno sparo, a un fuoco del genere, ecco, lo trovo appropriato appunto per i Pokémon di tipo drago, e quindi coerente con l'immagine di Ebanopoli ad esempio.
Qualcosa di colore e anche qualcosa di naturale,
sì.
Ho trovato nei nomi delle città, appunto perché Ebanopoli è un legno, sì. C'è Mogani appunto da Mogano, tutta una serie di colori che però sono legati alla natura, ai fiori, alle piante. Ci sono tantissime foresta ovviamente e tantissimi prati dove prendere Pokémon, anche se a differenza della regione del Kanto c'è meno gente in giro. Questo dal punto di vista del gameplay, e piccolo appunto, poi ritorniamo a parlare della storia, fa risultare questo gioco come quello dove c'è un pochino più di grinding rispetto agli altri, perché per come è costruito noi faremo queste 8 città, questi 8 capi palestra, di cui appunto quello di Ebanopoli è l'ultimo degli 8, all'inizio in forma lineare, poi ad un certo punto abbiamo un bivio e possiamo fare 3 capi palestra nell'ordine un po' che vogliamo. Questa cosa in termini proprio di livello li rende abbastanza uguali, perché se no andresti da quello più difficile prima e quello più facile dopo, invece li hanno uniformati abbastanza. E poi c'è una curva di difficoltà subito, e quindi dopo aver affrontato questi 3 capi palestra devi veramente metterti d'impegno per fare quelli successivi, che può essere buono o cattivo, uno può vederla come vuole, perché secondo me il grinding in questo caso specifico rispetto a tanti altri JRPG è una cosa bella da fare, perché più grinding fai più hai possibilità di trovare Pokémon diversi e collezionarli nel tuo Pokédex. È un aspetto del gioco che ho trovato qui e poi dalla prossima generazione in poi non ho più ritrovato, il fatto di dover per forza livellare senza apparentemente uno scopo, semplicemente per tirare su la propria squadra.
Il fatto che ci sia questa possibilità anche un pochino di deviare e appunto dover più che altro mettersi lì a livellare e cercare di fare le cose per bene è anche voluto, proprio perché è una regione molto più campagnola, mettiamola così, e quindi forse si voleva anche un po' più spingere il giocatore a esplorarla, perché comunque ci sono tanti luoghi anche proprio naturali oltre alle città interessanti da poter visitare, che hanno una loro storia particolare proprio a livello anche di lore del gioco, e poi non solo, perché ovviamente appunto risalgono anche queste le loro controparti del mondo reale. Mi vengono in mente ad esempio il lago d'ira, dove si trova in effetti il Gyarados rosso, e il lago d'ira è ispirato al lago Biwa, che è il più grande del Giappone ed è infatti comunque sempre situato abbastanza vicino a Kyoto, ed è anche un luogo dove si sono formati i propri ecosistemi, diciamo, perché ci sono tipo 1100 esseri viventi nel lago secondo i naturalisti, e diciamo che anche il lago d'ira in un certo senso ha il suo ecosistema dedicato in particolare ai Magikarp, però è pur sempre, in effetti anche nel lago Biwa si trovano delle trote, quindi possiamo fare questo paragone. Oppure mi vengono in mente anche il Monte Argento e il Monte Scodella, quindi comunque col fatto che il Giappone di suo è già un paese prevalentemente montuoso, quindi anche un po' per questo, se ve lo chiedeste, che frutti e cose del genere costano molto di più, quindi è strano anche pensare che poi abbiano introdotto le bacche ad esempio nei giochi di Pokémon. Però nel Monte Scodella e nel Monte Argento anche qui troviamo un riscontro nella realtà, perché ad esempio il Monte Argento si vede soprattutto, se non sbaglio, nel manga, è palesemente ispirato al Monte Fuji, proprio il monte per eccellenza, perché è il più alto del Giappone e ha comunque un ruolo molto importante a livello religioso, culturale. E se non ricordo male, sul Monte Argento si trova ad esempio Moltres anche in questa generazione, e anche in questo caso lo trovo appropriato perché il Fuji è un vulcano, non si direbbe, ma è ancora un vulcano attivo, e quindi trovarci in effetti un uccello di fuoco anche in questo caso ha molto senso. Ecco, ci sono questi riscontri nella realtà che comunque sono interessanti da visitare, secondo me, anche per il giocatore, per intanto scoprire i Pokémon, che comunque rimane penso l'obiettivo principale del gioco, no? Il solito gotta catch 'em all, però anche ecco il dover livellare permette la scoperta di questi luoghi, anche perché c'è tutta la storia degli unknown, no? Nel frattempo, che non abbiamo ancora citato, gli unknown come Pokémon molto particolare, perché ne esistono di vari tipi, tutti che sembrano lettere dell'alfabeto. A me quella per esempio è stata, parlando delle novità della generazione, è stata una cosa che ha interessato parecchio. Mi sembra una sorta di precursore di quello che poi è stato ad esempio il mistero che c'era nella generazione successiva con i 3 regi, dove bisognava tradurre il braille, e quindi anche con gli unknown c'era già, diciamo, questo lato più misterioso, già più approfondito rispetto alle prime generazioni con Mew e Mewtwo. Secondo me, io l'ho percepito un po' più oscura come cosa.
A sottolineare quello che è l'introduzione del tipo buio da un certo punto di vista, ma comunque i giochi Pokémon vogliono sempre tirar fuori qualcosa di oscuro da ricercare, da fare il detective con la lente di ingrandimento e cercare di scoprire qualcosa. A me la cosa che stupisce proprio di questi unknown è il fatto che è lo stesso Pokémon ma aveva forme diverse. Quando io ci ho giocato la prima volta ho detto, ah, forse posso trovare altri Pokémon che hanno delle forme diverse, e effettivamente poi è successo, perché avendo un amico che aveva argento, io avevo oro, vedendo che lui aveva un Pokémon con un altro sprite, quindi un'altra configurazione, ti fa veramente volare tantissimo la fantasia, perché in quel caso sono due le versioni appunto dello stesso Pokémon, però vedendo gli unknown che ce ne sono 26 diversi, uno comincia a farsi veramente tantissimi film in testa, e parte diciamo del gioco e della limitazione proprio della cartuccia era quella di stimolare il ragazzo che giocava, il bambino che giocava, a immaginarsi cosa avrebbero potuto fare questi Pokémon altrove, insomma. Poi, per dirvi, Cristallo introduce anche delle piccole animazioni, quindi un altro modo in più per dire: ah, aspetta, se si muove, allora se faccio questa mossa particolare, magari fa qualcosa di diverso. È sempre stato un continuo stimolo alla creatività, secondo me.
Sì, insomma, mi sembra che proprio con la seconda generazione, dato che ovviamente dovevano in qualche modo superarsi, perché la prima penso fosse stato comunque un enorme successo, abbiano proprio voluto far dire al giocatore tipo: ok, fermo, cioè goditi ogni parte di questo gioco, perché oltre a quelle che già conosci c'è tanto di nuovo. E non lo so, c'è ancora la sensazione, questa sensazione qui con i nuovi giochi, o vi sembra che stia andando un po' a perdersi?
Beh, in un certo senso gli sviluppatori di giochi di Pokémon ti hanno ascoltato, da quello che hai detto prima, perché l'augurio che facevi tu di scoprire il Giappone giocando ai Pokémon un po' l'hanno seguito, se vogliamo dire, con Pokémon Go.
Vero.
Il catturare Pokémon in tempo reale con le mappe del telefono, quindi a suo modo è un ricreare dal vivo questa esperienza. Io volevo ricollegarmi un po' di cose che avete detto. Una è degli unknown, che appunto ce ne sono 26, addirittura hanno un capitolo speciale nel Pokédex dedicato solo a loro, quindi è una sottocategoria di Pokémon, anche quella da completare per completare tutto quanto. E tutto questo fa parte di, come diceva Ace prima, di tutte queste meccaniche, queste cose che si possono fare, che si possono collezionare e che stimolano il giocatore e lo aiutano a superare la fase grinding, perché avendo un sacco di cose da fare, nonostante sia un cercare sempre Pokémon nuovi e livellarli per diventare più forti, per avanzare con la storia, sono tutte cose che non pesano più di tanto, e questo fa vedere proprio l'attenzione nei dettagli. Avranno test che sono stati effettuati e i feedback che hanno preso dai giochi precedenti, appunto perché questo gioco può essere tedioso a volte, come possono esserlo molti JRPG, il fatto di dover livellare altrimenti non si può superare il boss. Un'altra cosa che ci può dare una mano in tutto questo è che tutti i Pokémon che dobbiamo cercare, dobbiamo potenziare e evolvere, ma non tutti saranno facili o relativamente facili da catturare, e vengono introdotte appunto delle nuove tipologie di Pokéball. Avremo una specie di fabbro costruttore che, dopo averlo aiutato in una delle mini storyline del gioco, ci dirà che ogni volta che noi gli porteremo un determinato materiale, lui ce ne darà una del tipo del materiale che gli avremo portato, e queste sono un grosso aiuto soprattutto per i Pokémon di più alto livello, a livello leggendario, che sono forse la vera difficoltà più che battere i vari capi palestra.
Volevo anche riagganciarmi un attimo a quello che ha detto prima Alessia sul fatto che è molto più tranquillo questo gioco, ed è una cosa che è tipica di questo titolo qua, di questa generazione, e gli altri hanno sempre dato un taglio diverso. Il primo gioco, i giochi di prima generazione erano molto sulla competizione, perché proprio dall'inizio il rivale arriva lì e dice: io sono più forte di tutti perché sono il nipote di, e quindi faccio questo e quell'altro, e tu fai tutta una serie di sfide, lo trovi sempre ed è sempre più forte di te, lo ritrovi tantissime volte, ma man mano riesci a sconfiggere i capi palestra, anche se dopo di lui, perché lui arriva per primo, e quando arrivi proprio in fondo ai Super 4 e al campione della Lega, lo ritrovi che è lui effettivamente il campione della Lega, quindi proprio un continuo rilancio alla sfida e a vincere competizioni. In questo gioco è molto molto più chill, molto più rilassato il tema, non solo perché il rivale non è per forza un rivale nostro personale, ma è un cattivo ragazzo che dobbiamo fermare in sostanza, perché è in mezzo, ma ci sono tanti elementi nel gioco che ti fanno sentire molto più facilitato da quel punto di vista, nonostante poi il gameplay, come abbiamo detto, abbia dei picchi di difficoltà, perché ad esempio il Team Rocket ritorna in questo gioco ricomposto dopo 3 anni, perché appunto sono passati 3 anni da quando abbiamo sconfitto Giovanni, ma diventa una minaccia ancora più bassa, ancora più semplice da affrontare, che poi ricopre un po' quello che succede nel cartone animato, no? All'inizio nell'anime il Team Rocket sembra questa grande minaccia, poi alla fine diventa il cattivo ricorrente che va sconfitto ogni volta e spedito nelle stelle con il famoso bling che vedi alla fine. Questo è uno degli elementi, poi ce ne sono tanti, insomma, che ti fanno rilassare, ecco, durante la vicenda, e questo è sottolineato dall'orologio anche di cui abbiamo parlato prima, il Pokégear, appunto, che è questo primo device che andiamo a utilizzare e che ci mostra lo scorrere della giornata, che corrisponde alla giornata reale. reale è anche un modo per rallentare nel videogioco. Cioè non puoi fare una sessione troppo lunga, perché ad esempio alcuni Pokémon ci sono solo di notte, quindi devi aspettare il tramonto del sole, o altri eventi, abbiamo parlato delle bacche appunto che si trasformano in Pokéball, bisogna aspettare letteralmente un giorno per averle pronte. Quindi sono cose che ti fanno rilassare nel gioco e goderti le sessioni un pochino più con calma e farti il tuo viaggio. Di sicuro è un gioco che non promuove molto le speedrun che vengono fatte di questo gioco, ma non era l'intento iniziale, ecco.
Sì, un po' come succede nei giochi moderni tipo Animal Crossing, che l'obiettivo non è fare a vincere eccetera, ma sviluppare la propria esperienza e viverla. E inoltre c'è anche un senso comunque di sviluppo anche tecnologico rispetto, perché sono passati 3 anni dei primi giochi, e siccome questo gioco è uscito nel 99, quindi a cavallo degli anni 2000, siamo un po' più moderni anche come personaggio. Non solo abbiamo un Pokédex allargato, un nuovo Pokégear, uno zaino rimesso nuovo, ma nello stesso Pokégear abbiamo l'orologio che, abbiamo detto, aggiunge una meccanica nuova, la possibilità di visualizzare le varie mappe fondamentali per il prosieguo, ma avremo anche la radio e il telefono. Quindi abbiamo un telefono portatile, uno dei primi telefonini che i vari personaggi importanti della storia ci consegneranno, ci daranno, faremo lo scambio di numeri, potremo contattarli nei momenti di difficoltà o proprio ce lo dirà la storia. E va un po' in contrapposizione con quello che abbiamo detto della regione di Johto, che è un po' più rurale, però noi siamo un po' più moderni. La dicotomia, una sinergia molto particolare, anche se stiamo parlando di un gioco relativamente piccolo come comparto tecnico, che però nei suoi piccoli dettagli fa vedere l'attenzione degli sviluppatori.
Beh, stiamo pur sempre parlando in effetti di un gioco con chiara ispirazione, almeno queste prime generazioni, al Giappone, e il Giappone è proprio il luogo dove alta tecnologia, super mega tradizione si sposano, a Tokyo e in realtà anche adesso a Kyoto, comunque, per quanto fosse l'antica capitale del Giappone una volta, sono entrambe città dove ti volti puoi vedere il grattacielo e dall'altra parte trovi la botteghina, il portale del tempio Shinto, o ancora soprattutto proprio dalle parti di Kyoto e Nara le pagode dei templi buddisti. Infatti anche proprio qui a Johto abbiamo ben 2 torri, la torre bruciata, che in realtà prima era chiamata la torre di Ottone, e la torre campana. Sono entrambe ispirate proprio a dei templi buddisti delle zone di Kyoto. Ad esempio la torre d'Ottone è ispirata a quello che magari qualcuno già conosce, ovvero il Kinkakuji, che è questo tempio ricoperto di lamine dorate e che, come la torre d'Ottone, venne bruciato in un incendio e poi venne però ricostruito, ed è una delle torri che appunto troviamo nel gioco insieme alla torre campana, che invece risale ad un altro tempio di Kyoto, che è il Ginkakuji, che è quello invece ricoperto, avrebbe dovuto essere ricoperto di lamine argentate, quindi era proprio la controparte del Kinkakuji. Ci sono state 2 torri, quindi volevano richiamare anche per questo la presenza nel gioco di queste 2 torri. E anche nel caso delle torri del Kinkakuji, una delle 2 è andata bruciata, mentre quella che rimane appunto è arrivata fino a noi. Quindi un modo degli sviluppatori di integrare proprio anche nel gioco, no? Storia, tradizione e poi però tecnologia, perché c'è la torre radio di Fiordoropoli, che è ispirata alla torre presente a Osaka, invece in questo caso, che è un'attrazione assolutamente da non perdere per quando si va ad Osaka. Qui abbiamo, se non sbaglio, la torre radio coinvolta addirittura sempre con le operazioni che stanno facendo quelli del Team Rocket in qualche modo, quindi tutto quanto in qualche modo è collegato e si fa in modo che si sposi perfettamente come avviene nel mondo reale.
Cosa interessante è che Fiordoropoli appunto è quella che è la città tra le più grandi in questa regione, ed è anche uno dei primi collegamenti che abbiamo con il gioco vecchio, perché alla torre radio di Fiordoropoli sentiremo le lezioni del professor Oak, quindi è un ritorno del gioco originale. Mi è piaciuto molto il fatto comunque di mettere una città un po' più grande delle altre, giusto per dare un po' di varietà al tutto, ma comunque appunto con questo continuo rimando alle tradizioni, al connubio che c'è nel Giappone sempre tra tradizione e modernità. Cosa che mi è piaciuta tantissimo ed è veramente una chicca di pixel art è che questa è una città portuale, quindi c'è la torre radio che è in mezzo al mare, insomma col ponte per poterci arrivare, e si vedono quei frangiflutti, quei triboli, mi viene da dire, sono dei tetraedri che si usano per contrastare gli tsunami. tsunami, che sono tipici delle coste giapponesi, le usano tantissimo. Io me le ricordo perché sono quelli che di solito Godzilla va a calciare o lanciare dappertutto, però effettivamente ci sono anche qui. Mi è piaciuto molto perché è un altro rimando al Giappone, all'architettura, all'urbanistica del Giappone anche.
Sì, infatti anche Olivinopoli è un altro centro portuale, se non sbaglio, della regione, e infatti si basa su Kobe, che è invece il centro portuale del Kansai ed è conosciuto per questo, ma soprattutto, immagino che qualcuno lo sappia, per la Wagyu, quindi questa carne super pregiata delle zone di Kobe, e quindi si può comunque intravedere qualcosina. E tra l'altro, ad una certa, penso tutti abbiamo scoperto che in qualche modo forse nel mondo dei Pokémon ci si mangia effettivamente Pokémon o prodotti di Pokémon, tipo il latte di Miltank quindi forse vuole essere, non lo so, una sorta di hint di questa cosa. E quindi sì, ci sono veramente tutte le ispirazioni, appunto, non solo geografiche, come dicevo prima, con i laghi, i monti eccetera, ma anche proprio la città stessa, come avevo parlato anche di Ebanopoli per il villaggio di Shirakawa-go, il loro aspetto e la loro funzione anche, diciamo, per la regione.
Sì, un piccolo appunto proprio di questa cosa, una cosa che noteremo insomma nei vari giochi di Pokémon è che progressivamente si passa dal avere animali e Pokémon a pian pianino i Pokémon che sostituiscono completamente gli animali. Tutti i riferimenti nel Pokédex ad animali veri cominciano a non esserci più pian pianino, e questa cosa poi renderà il mondo di Pokémon unico e diverso da quella che è la terra effettiva, con tantissimi richiami. È sempre stata una cosa non ancora definita, ma che comincia a prendere la strada giusta, no? Soprattutto con questo gioco, perché sottolineiamo il fatto che quest'anno, comunque il 99, il 2000, il 98, insomma, quando già si parlava dell'uscita di questo gioco, è uno dei momenti in cui veramente è esploso il brand, con il fatto che è uscito il gioco di carte di lì a poco. E tra l'altro questo doveva addirittura essere l'ultimo gioco per alcuni aspetti, perché per come è costruita la storia è una storia che ha una conclusione molto particolare, molto giapponese anche quella, il fatto che ha il cerchio che viene a chiudersi, il cerchio narrativo molto interessante che vi andremo a spoilerare tra poco. Ma se non avete giocato questi giochi, recuperateveli, e recuperateveli anche nella versione remake, tra l'altro, che è stata fatta col motore però della quarta generazione, quindi tra due generazioni. E questo tra l'altro sottolinea il fatto che la seconda generazione è quella con meno giochi di tutti, ce ne sono solo tre, mentre già nella prima appunto ce n'erano quattro, e poi successivamente ci saranno i remake che andranno a rimpolpare un po' il parco di giochi di Pokémon.
Però c'è da dire che se è stata fatta appunto questa versione di questo remake, cioè vuol dire che in qualche modo penso fosse stato veramente apprezzato, forse grazie alle sue innovazioni, no?
Abbiamo parlato delle varie regioni, dei vari Pokémon normali che si incontrano in questa regione e i loro riferimenti, ma non dimentichiamo che questo gioco fa un grosso passo avanti introducendo in maniera molto maggiore l'identità dei Pokémon leggendari, i Pokémon che vediamo sulle copertine di entrambi i giochi. La loro storia è oscura e dovremmo rivelarla pian piano all'interno del nostro playthrough, della nostra campagna. I due principali sono Ho-Oh su Pokémon Oro, nella versione Pokémon Oro, e Lugia invece nella versione Pokémon Argento.
Sì, infatti Ho-Oh e Lugia sono proprio, in quanto i primi due leggendari che andremo a trovare, anche perché poi Ho-Oh, se non sbaglio, sta in cima a una delle torri di cui ho parlato prima, ed è per questo, infatti, siccome su una delle due nel mondo reale era rappresentata una statua di una fenice sulla cima, ecco, Ho-Oh effettivamente è basato su una fenice, ma non quella che diciamo conosciamo noi, ovvero un pochino quella più greca, ecco, quindi non va confuso con quello che probabilmente molti riconoscono come l'uccello vermiglio, che sarebbe parte delle quattro bestie sacre guardiane della mitologia cinese, quindi quella è un'altra cosa. Ho-Oh è proprio una fenice cinese, quindi chiamata anche Fenguang, ha questo piumaggio in effetti che rispecchia la descrizione, tra l'altro, proprio originale, quindi questo piumaggio colorato praticamente è proprio variopinto, no? Perché diciamo dovrebbe effettivamente essere cangiante, questo becco molto ricurvo, quindi già nella descrizione e poi nel punto in cui si trova lo troviamo nel gioco, è corrispondente a questa ispirazione. Invece Lugia secondo me è ancora più interessante, perché potrebbe, considerando il fatto che emerge dalle acque, no? Anche io penso soprattutto al film La forza di uno, però ecco, potrebbe essere quindi per questo ispirato al Kami Ryujin, che è un drago marino. Lugia non è un drago in effetti, ma è psicovolante, però effettivamente assomiglia a questo dio, divinità marina, che è collegato anche ad una leggenda giapponese di quest'uomo chiamato Urashima Taro, che praticamente era un pescatore, salvando una tartaruga sulla spiaggia che stava venendo maltrattata da dei ragazzi, viene poi premiato, diciamo, con la visita al castello del drago, quindi sottomarino. Lì vi trascorre un periodo molto felice, eccetera, però poi decide di ritornare in superficie. Gli viene fatto dono in realtà di una scatola che lui non lo sa, ma contiene praticamente tutti gli anni che gli sono pesati addosso nella sua permanenza nel regno sottomarino. Quindi una volta che risale su, non dovrebbe aprire questa scatola, la apre lo stesso, perché insomma la curiosità si impara da queste leggende, uccide. E in effetti fuori esce questa nuvola bianca che gli ributta addosso in pratica tutti gli anni vissuti là sotto, e quindi muore. Quindi questa è la leggenda del castello del drago, da cui penso proprio che sia ispirato Lugia, anche perché la sua colorazione cromatica, quando insomma si ha la fortuna di trovarlo shiny, è bianco e rosso, e sono effettivamente i colori che lo ricollegherebbero anche al palazzo di corallo del Ryujin. E poi oltretutto anche proprio il suo nome dovrebbe far riferimento alla parola, in realtà latina credo, Lugeo, che quindi è riferito in verità all'incendio che è scoppiato per la Torre di Ottone, che ha causato la morte di 3 Pokémon che poi sono stati riportati in vita dai 3 cani leggendari. Quindi questo poi è anche l'altro modo per col suo nome, insomma, perché Lugeo significa essere in lutto, per ricollegarsi alla lore del gioco e quindi ai 3 cani.
Sì, c'è parecchio studio dietro a queste leggende che ritornano, questo duo che viene soprannominato un po' il duo torre nel modi non ufficiali, insomma, per descriverli, un po' ricalca quello che è stato Mew e Mewtwo nei giochi precedenti come situazione, anche se qui, e questa l'ho trovata molto interessante, si possono catturare entrambi in tutte le versioni, semplicemente uno lo prendi prima, uno lo prendi dopo, e appunto nell'ordine scambiato in argento rispetto a oro. E poi ci sono i 3 cani che corrispondono ai 3 uccelli che c'erano nella prima parte, e questa qua è una storia molto particolare, perché anziché essere messi a caso c'è una bella motivazione per questi 3 cani leggendari, no?
Sì, beh, sono in particolare Entei, collegato agli Unknown, poi vabbè anche lì insomma si va verso il film d'animazione che mostra un po' meglio questo legame. Diciamo che la storia di questa regione, effettivamente io ho provato persino a cercare di capire a quali anni potesse corrispondere per quanto riguarda la nostra realtà, perché 1500 anni prima dell'era moderna, viene detto, il luogo delle rovine d'Alfa viene edificato a Johto, e quindi qua si ritrova il primo sistema di scrittura conosciuto, che poi è sostanzialmente derivato degli Unknown, che la civiltà con cui sono entrati in contatto voleva coesistere. Le tribù che conobbero gli Unknown lasciarono sulle rovine, diciamo, no, questi messaggi per descriverli, ci fecero addirittura una statua, e in effetti poi Entei si rivelava essere appunto un guardiano, un protettore, insieme agli Unknown poi nel film di questa bambina. E per esempio nel suo caso ha senso, perché Entei è ispirato alle statue dei Komainu, che sono queste creature tipo via di mezzo tra leone e cane, leone maschio adulto, quindi comunque con una criniera, che effettivamente ha Entei, e questi cani invece col muso un po' schiacciato, idem per Entei. E sono proprio posti i Komainu a protezione dei templi buddisti sugli ingressi, in questo senso anche gli viene dato ad Entei questo ruolo di guardiano e custode. Tra l'altro poi il suo nome dovrebbe essere ad esempio una combinazione tra le varie interpretazioni delle parole fiamma e imperatore, quindi comunque sempre questo senso di regalità che insomma dovrebbe anche esprimere un po' la sua forza, il suo coraggio, il suo senso di giustizia come creatura, insomma come Pokémon. E poi però si collega a Raiko e Suicune per via proprio della storia che poi si è sviluppata proprio per via dell'incendio della Torre d'Ottone, perché in effetti tutti e tre, no, simboleggiano l'ordine degli eventi con cui è scoppiato l'incendio in questa torre. L'incendio è stato dovuto ad un fulmine di Raiko, che in effetti è basato sulla divinità del tuono e del fulmine chiamato Raiju, che ha comunque ispirato anche altri Pokémon tipo Raichu, giustamente il nome è anche molto simile, oppure Jolteon, Electric, quindi insomma il Raiju ha ispirato diverse cose. Quindi il Raiko invece ha fatto cadere questo fulmine, evidentemente. Poi c'è stato Entei, che diciamo rappresenta quindi il fuoco che ha divampato, e quindi anche qua insomma richiama un po' l'origine del suo nome che dicevo prima, Fiamma Imperatore. E infine arriva diciamo la rappresentazione che è Suicune della, diciamo, dell'acqua comunque che ha spento questo incendio. Infatti anche il suo nome, quello giapponese, poi la trascrizione diciamo alla occidentale prevede anche una E finale che però è muta, però in giapponese già si dice Suicune, quel Sui prevede proprio il kanji di acqua e quindi dovrebbe far capire già il suo ruolo in questo evento, anche se sempre questo Sui lo rende la mascotte diciamo del suo gioco, quindi di cristallo, proprio perché potrebbe anche essere la parola Suisho, da dove deriva il suo nome, cioè cristallo appunto. Quindi tra nomi, ruoli della storia, anche il loro aspetto, insomma tutto è veramente coerente. Non lo so, a me è una cosa che affascina molto dei Pokémon, ed è un peccato che si capiscono queste cose solo da adulti, però danno molto più senso, credo, alla realizzazione e poi insomma il godimento del gioco.
Sì, anche perché all'età in cui si gioca solitamente i giochi di Pokémon non si è molto interessati alla storia principalmente, quindi sono cose che davvero si aggiungono all'esperienza anche da videogiocatore. Man mano che si va avanti si trovano tutti questi dettagli, tutte queste storie, tutte queste nozioni che arricchiscono ancora di più l'esperienza e che sono molto utili per capire cosa avevano in testa i creatori. Abbiamo parlato quindi dei Pokémon leggendari, che sono una parte integrante di questo gioco, la ricerca del loro aiuto, del loro potere, che ci permetteranno alla fine di vincere la Lega di Johto dopo aver preso le 8 medaglie degli 8 capi palestra, aver sconfitto i Super 4 e anche il campione in carica, che in questo gioco si chiama Lance, che secondo me bara un po' perché ha dei Pokémon che teoricamente non dovrebbero essere possibili avere a determinati livelli, però ci sta perché sennò non sarebbe l'avversario forse più forte da affrontare. E ho trovato estremamente interessante il rimando di questo gioco della seconda generazione al primo, perché dopo aver sconfitto l'ultimo campione, ovvero Lance, essere diventati noi il campione della Lega di Johto, ci viene sbloccata la possibilità di ritornare nella regione del Kanto, ovvero quella del primo gioco, da riesplorare e riguardare a distanza di 3 anni dagli eventi del primo gioco. E non solo questo, perché rincontrato il professor Oak ci dà una quest ulteriore, un po' come un post game, un game plus se vogliamo dire, dove possiamo ripercorrere in maniera ovviamente modificata, perché alcune città non saranno più accessibili, alcuni dungeon non saranno più esplorabili, di rivincere la Lega della prima generazione, quindi prendere altre 8 medaglie del Kanto, di cui l'ultimo capopalestra è blu, ovvero il rivale precedente del gioco precedente, e sfidare il campione una volta avuto tutte le medaglie, che con un twist, come citava prima Ace, la chiusura del cerchio narrativo è proprio Red, ovvero il personaggio che interpretiamo all'inizio e che inizialmente non si poteva variare il nome, e per questo sono proprio blu e Red. Uno scontro finale, un apice con questi Pokémon leggendari e fortissimi, che ci dà anche una chiusura.
Sì, questa cosa del rimando alla regione di Kanto un po' l'abbiamo vista appunto con Oak che ritorna, con Sandra che era il capopalestra di Ebanopoli di cui abbiamo parlato, che è la cugina di Lance, che è quello che è il campione della Lega, e Lance era uno dei Super 4 del gioco precedente, della serie precedente, quindi si vede un po' l'evoluzione di cosa vanno a fare questi personaggi, non è che sono statici solo nella loro palestra. E questo ritorno a Kanto è proprio un giro di vittoria, perché dal punto di vista gameplay è tutto molto più semplice quando arrivi nel Kanto, e forse è anche voluto questo, nel senso che veramente te la esplori e ti guardi come è cambiata nel corso del tempo, più che stare a avere un grado sfida maggiore. Quando andiamo ad affrontare Rosso è un altro livello completamente. Tutti i Pokémon di Rosso sono gli starter iniziali, quindi a Pikachu hai 3 starter iniziali, allo Snorlax che era stato svegliato nella prima generazione, e questa cosa è molto particolare perché i suoi livelli sono dal 70 in su, quindi molto più alti rispetto a quello che abbiamo affrontato finora, e non è neanche la cosa cosa che mi affascina ancora di più è che vedi tantissimo la differenza tra la personalità di quello che viene chiamato Oro, il nostro personaggio, che anche nei manga viene sottolineato come molto più passionale, che prende delle decisioni affrettate e che assomiglia molto di più a Ash del cartone animato, ad esempio, e Rosso in realtà, che poi è un personaggio che non parla, anzi quando andiamo a interagire con lui non è il campione ma se ne sta in una caverna per conto suo e ci risponde solo con tre puntini di sospensione. Quindi è proprio un calcolatore, come siamo stati noi quando abbiamo giocato i giochi di prima generazione, che sono molto più dediti alla competizione pura e al creare la squadra migliore in quel caso lì, non quella più legata appunto alla passione, al fare amicizia con la propria squadra.
Questi erano i giochi della seconda generazione dei Pokémon. Un netto passo avanti rispetto ai giochi iniziali e anche per questo ho deciso di dargli un voto maggiore. Se ricordate, io il primo gli ho dato 5, che è un voto molto basso per un gioco come questo, però vi ho raccontato la mia esperienza da videogiocatore con il grosso rammarico che ho avuto per il finale. In questo caso gli do decisamente di più, gli do 6 rami e mezzo di Sudowoodo, perché è quello che abbiamo spezzato per procedere nella seconda fase del gioco, perché io inizialmente questo gioco non l'avevo giocato, ero rimasto così male dalla prima generazione che ho saltato completamente più di qualche generazione. Questo gioco l'ho recuperato dopo, anche grazie all'anime, al cartone animato. C'erano alcuni Pokémon che mi ispiravano, mi attiravano, mi piaceva il concetto di Pokémon leggendario. Allora successivamente sono ritornato e grazie anche a tutte le migliorie che sono state apportate a questo secondo gioco, che ha fatto diventare anche meno tediosa magari l'aspetto del livellare, dell'evolvere i Pokémon, me l'ha fatto apprezzare davvero di più. Nonostante tutto, che alla fine veniamo introdotti nella Hall of Fame di Pokémon, quindi non cambia purtroppo il finale, almeno il fatto di poter ritornare a vedere i luoghi del primo gioco come sono cambiati e in un certo senso di rivalsa andare a battere il protagonista del primo gioco mi ha dato un senso di soddisfazione maggiore e per questo gli do sicuramente un voto più alto rispetto ai giochi precedenti. E tu Alessia invece che ne pensi?
Beh, io do 7 Master Ball e mezza. Master Ball scelta solamente perché è viola, che è il mio colore preferito, ma dai, anche perché comunque la Master Ball, no, era uno strumento diciamo speciale soprattutto per la prima generazione. Diciamo che si può considerare appunto speciale anche questo qua come gioco, perché fa quasi da ponte al futuro poi del franchise. Secondo me gioca un po' il fattore nostalgia, ovviamente. Io giocai a giallo, poi oro, e per me oro in effetti fu comunque un modo diverso già di vivere appunto l'esperienza di Pokémon, che poi si è confermata definitivamente con Zaffiro. E quindi con tutto quello che abbiamo detto, con tutto quello che adesso so anche io, no, con i miei studi, quindi le influenze che diciamo in qualche modo potevo già assorbire a suo tempo senza saperlo, ecco, dai, non mi sento di dargli un voto basso come il tuo, perché per me la sufficienza è ancora un po' bassa e secondo me dai la supera un po'.
E chiudo io allora con i voti. Io ho intenzione di dare un bel 8 tondo come è questa storia, perché mi è piaciuto tantissimo. 8 diciamo cervelli che esplodono, perché io ho avuto dei momenti giocando veramente wow, perché uno è stato quando ho visto in oro la copertina, perché io avevo visto la prima puntata del cartone e nella prima puntata del cartone si vede Oho, che però non c'è, cioè scompare completamente, e uno dice ma aspetta, ma giocando i giochi di prima generazione li ho presi tutti a 151 e non ho una fenice, dov'è questa fenice? Dov'è? E la ritrovi appunto quando è uscito questo titolo qui. Molto interessante, perché appunto è già con il cartone animato gettavano il cuore in avanti con le generazioni future, e questo si è visto appunto con Oro. L'altro grande momento wow per me è stato quando ho finito il gioco, la regione di Johto, sapere di poter tornare indietro, sapere di poter riaffrontare la regione di Kanto. È un momento, nonostante sia un po' più corta, perché appunto ci metti 4-5 ore per riesplorartela tutta, tutta, è veramente una bella ventata d'aria fresca che ti fa rivivere parti del gioco e soprattutto acchiappare alcuni dei Pokémon che non avevi recuperato fino adesso, perché alcuni sono disponibili solo in quella regione. È un gioco che mi ha dato tantissime belle sensazioni. Non abbiamo parlato tanto della musica, ma si vede come qui ci abbiano messo ancora più impegno, e questa colonna sonora sottolinea ancora di più, come dicevamo prima, il fatto che sia tutto quanto un pochino più tranquillo, perché visto che ritorniamo in Kanto ascoltiamo alcune delle canzoni che c'erano nella prima generazione. Ad esempio la famosissima canzone di Lavandonia cambia completamente. Magari vi faccio ascoltare qualcosina adesso per farvi vedere come il cambio di tono da una musica molto di tensione a una musica molto più tranquilla e serena. Anche quello è uno dei motivi per cui do un voto così alto, perché il fatto di avere un'esperienza molto più rilassata, molto più calma, è parte del gioco stesso. Secondo me il fatto che l'esperienza che ti dà questo videogioco è molto diversa, molto unica, e il fatto che viene sottolineata così tanto, lo dirà Sandra, capopalestra Sandra, quando la sconfiggi dice: non è una questione di avere Pokémon più forti o più deboli, ma è solo una questione di avere quelli a cui tu sei affezionato, che secondo me è il messaggio più grande che questa generazione di Pokémon vuole dare ai giocatori.
E voi avete giocato anche a questa seconda generazione di Pokémon? Vi sono piaciuti l'introduzione dei Pokémon leggendari e tutti i 100 nuovi Pokémon? E perché proprio Totodile in particolare? Fatecelo sapere con i vostri vocali, con le vostre recensioni che potete lasciarci davvero ormai dappertutto: Apple Podcast, Spotify, Instagram. E se volete discutere anche degli episodi, anche non solo questo in particolare, potete unirvi al nostro gruppo Telegram su t.me/enciclopedia di videogiochi, dove davvero parliamo del mondo che ci piace tanto, i videogiochi, del nerd, della cultura nerd in particolare, e siamo sicuri che troverete tanti spunti di discussione e non vediamo l'ora di sapere cosa ne pensate anche voi, quindi veniteci a trovare.
E a proposito di Instagram, anche il nostro ospite, che ringraziamo tantissimo per tutti questi aspetti sulla cultura del Giappone, che qua ci stava benissimo, è stato un po' l'esperto di settore che ci ha aiutato tantissimo a scrivere questa pagina. Alessia, dove ti possiamo trovare su Instagram?
Grazie intanto di nuovo. E allora, io su Instagram mi chiamo Orient_Ale94, quindi è proprio un gioco di parole col mio nome orientale, perché appunto vado comunque a trattare anche in maniera ironica ultimamente alcuni aspetti legati sì alla mia passione per il Giappone, fumetti in generale, poi non solo manga, libri, e anche io un podcast chiamato Japan Wildlife che produco in collaborazione con Stay Nerd, che è il sito per cui scrivo altri articoli anche lì legati al Giappone, quindi insomma mi trovate a parla di Giappone un po' dappertutto. Japan Wildlife lo trovate un po' come l'enciclopedia praticamente su tutte le piattaforme di streaming di podcast, e quindi sì, potete seguirmi così su Instagram, perché così non vi perdete le prossime puntate se vi possono interessare, perché si va anche lì un po' sul pop e un po' sul tradizionale, come abbiamo fatto oggi, continuiamo a sposare le due cose anche in Japan Wildlife.
E ovviamente troverete i link cliccabili nella descrizione di questo episodio.
Noi, come al solito, ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi! Io sono Yuga.
E io sono Alessia.
Namaste, be brave. Pa 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 p